www.redigio.it e la storia continua. Lupi, assassini e gatti mammoni. Continua dalla puntata precedente. Un buon orso. Tuttavia, nel caso dell'orso, il percorso di nemico dell'uomo è solo apparentemente simile a quello del lupo, perché in realtà presenta difformità sostanziali dovute soprattutto alla constatazione di alcuni dati di fatto difficilmente controvertibili. Non si muove in branchi perché è un animale solitario. Di regola non attacca deliberatamente l'uomo se non è provocato. L'orso non è di per sé antropofago. E ancora una volta, la sua natura di predatore a metterlo in conflitto economico con l'uomo, nel momento in cui anche per l'orso si riduce lo spazio di sfruttamento del bosco e a fargli attribuire una patente di ferocia solo in caso in parte giustificata. La scansione cronologica di questa mutazione è percepibile nel modo in cui viene raccontato il rapporto fra l'uomo e l'orso nelle vite degli eremiti della tarda antichità. E ben lungi dall'essere conflittuale, è di convivenza quando pure non di collaborazione e affetto. L'eremita Fiorenzo, che maledice a morte chi gli ha ammazzato l'amico e amato orso, ma con l'aumentato sfruttamento delle risorse naturali, e chiunque si frapponga fra l'uomo e la natura da usare è un nemico. E allora, ecco che nella vita di San Giovanni Gualberto, fondatore di Vallombrosa, riferita alla seconda metà dell'undicesimo secolo, al colono che si lamenta perché l'orso gli fa strage di bestiame, il santo non risponde altro che non un drastico vai e ammazzalo. A ulteriore svantaggio dell'orso, nell'ascesa della scala di nemico dell'uomo, gioca anche un altro fatto. Diversamente da quella del lupo, la carne dell'orso è commestibile. Sarà anche indigesta, come annota il Platina, ma è moralmente pericolosa perché induce alla libidine, come deplora Idelgarda di Bingen. Ma è un fatto che essa compare nelle mense dei signori e su quella degli ecclesiastici e che nel 300 viene venduta nei mercati cittadini. Anzi, è considerata talmente pregiata da far parte delle regalie che gli uomini devono ai loro signori. Nel 200 la gente di Roviano, nel Lazio, deve portare al vescovo il capo, una coscia e le zampe di ogni orso battuto, e il vescovo di Pistoia può reclamare il capo del primo orso ucciso a Sambuca Pistoiese, e se è una femmina deve portare la spalla. A metà del 400 un orso fa parte dei tributi che a ogni Natale vengono presentati agli estensi. Fiere amiche. A un rapporto così viscerabilmente conflittuale fra l'uomo e gli animali selvaggi fa, tuttavia, un contrappunto l'elaborazione di una serie di leggende che presentano l'animale in chiave positiva. La storia del lupo, che riconduce in patria il nonno di Paolo Diacono, altro non è se non la sopravvivenza del rapporto dell'antica religione longobarda con gli animali totemici. Per i longobardi, che venereranno a lungo il cinghiale e la vipera, proprio il lupo subentra infatti all'orso, quale animale totemico di questa etnia, con una conversione che inserisce gli antichi vinniri nel contesto delle divinità animali indoeuropee con le quali si identificano i popoli guerrieri. Ma anche la geografia cristiana sembra risentire di questa struttura mitica. Sono i lupi a guidare con a guidare con un episodio strutturalmente identico a quello narrato da Paolo Diacono, la sceta a Triviero, che ha perduto la strada nella foresta. Nella vita dell'eremita Severino, VI secolo, un gruppo di persone sfida le montagne innevate per rendere omaggio al Pio Uomo. E quando i viaggiatori si perdono e sono in pericolo di vita, compare un orso, miracolosamente risvegliatosi dal letargo, che li guida alla dimora di Severino e poi scompare. Direttamente erede dalla tradizione degli auguri classici, è invece l'aquila che appare in visione alla madre incinta del futuro santo, così come nella vita di Sant'Eligio di Noyon, i santi domatori. Il rapporto fra l'animale e il santo, tuttavia, risponde a un'altra ben precisa esigenza metaforica, quella della natura, l'animale. Natura soggiogata e domesticata dalla cultura, il santo. E in questo contesto si inseriscono le storie della prodigiosa volpe addomesticata di Santa Brigida, che è del VI secolo, e dell'aquila che pesca il pesce per San Desiderio, dei lupi che procurano il cibo a più di un santo affamato e dell'orso che porta quotidianamente al pascolo le pecore dell'eremita Fiorenzo e di quello che cede volentieri il proprio riparo a San Colombano, ripartendo equamente con lui la raccolta delle bacche. È leggibile in questa chiave metaforica anche il topos, ripetuto con più varianti di circostanza, di santo e di animale coinvolto, della bestia feroce che dopo aver ucciso l'asino e il bue che tira un carro viene costretto dal santo a sostituirsi l'animale da tiro, San Giulio. San Giulio, San Pietro da Vercelli, Sant'Eustorgio e i lupi, San Romedio, San Naum di Macedonia, Santa Madde e gli orsi e così via. Così come rientrano in questo topos miracolistico gli animali selvatici che si rifiutano di uccidere il giusto e il santo, con riferimento al tipico della pagina biblica di Daniele dei Leoni, o che sono strumento della vendetta di Dio contro gli empi, i lupi che puniscono il sacrilegio dei falsi amici di San Galgano, o che difendono le spoglie mortali dei martiri o dei re cristiani. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.